radio cattura l'attenzione. Tu cattura i tuoi clienti. La pubblicità su Radio Club 103. Efficace, veloce e per tutte le esigenze. Info e costi su www.radioclub103.it o allo 04 35 30 134. Radio Club 103. Chi comunica vince. Ad Hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, a cura di Renzo Peverelli, referente per le province di Belluno e Treviso. Un aiuto concreto per orientarsi tra diritti e doveri del consumatore. Scrivi o telefona alla redazione di Radio Club 103. Riceverai in diretta la risposta ad hoc per il tuo problema. Ogni secondo e ultimo mercoledì del mese alle 11.15 su Radio Club 103.
Presenti anche se in versione telefonica. Buongiorno, bentornato Renzo Peverelli. Eccoci qui.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, io ho già ringraziato durante le settimane passate la disponibilità di Renzo, che ci ha ceduto, diciamo, una giornata, il secondo mercoledì che abbiamo impegnato nelle nostre dirette con i mondiali, ma oggi, caro Renzo, recuperiamo e, come dire, ho già anticipato ai nostri ascoltatori, stiamo veramente ricevendo continue telefonate che ci informano che siamo obbligati a cambiare il gestore di energia perché tra pochi giorni diventa obbligatorio, eccetera eccetera. Un argomento che abbiamo affrontato mille volte. Io, se sei d'accordo, vorrei fare un piccolo preambolo e partire da qui, dando ancora qualche chiarimento su questo passaggio.
Certamente Barbara, certamente. Allora, la prima notizia è questa: nel decreto mille proroghe, che probabilmente andrà in votazione a breve, si parla addirittura di una proroga, ecco, mi ripeto, di quello che è la fine del mercato tutelato. Cosa vuol dire? Allora, ne abbiamo parlato in questi ultimi periodi. In teoria il mercato tutelato doveva finire col 1 gennaio 2022. Bene, le commissioni hanno già dato l'ok, è stato inserito in questo decreto e si parla di allungare di un altro anno questa fine del mercato tutelato. Questo perché? Perché ci sono due ordini di problemi. Primo, manca tutta una serie di azioni che dovevano fare, che erano anche di informativa nei confronti dei consumatori, e in più manca anche la criticità che rileviamo noi come associazione di consumatori, anche un ritardo sulla via dei bonus sociali automatici. Ne avevamo parlato recentemente e sono due cose un po' legate assieme anche. Oltre al fatto del mercato tutelato, c'è anche la possibilità di chi ha diritto di avere questo bonus energia, sia per quanto riguarda l'energia elettrica e sia per quanto riguarda il gas. Ci sono dei problemi legati alla privacy. Oggi poi è una giornata piena di privacy.
Infatti, vedo dalla scaletta.
Ecco, ci sono problemi legati alla privacy più che altro perché la gente che ha diritto a questi bonus sociali chiaramente deve avere alcune caratteristiche legate alla propria situazione sociale. E qui o i dati vengono tutelati in maniera corretta oppure si rischia di avere qualche problemino. Però torniamo un attimo a quello che era il discorso del mercato dell'energia, di energia in genere. Allora, come accennava Barbara all'inizio, adesso riparte questa campagna. Allora, prima cosa vorrei ricordarvi, già detto più volte. Allora, ora come ora, il codice del consumo prevede che chi ti chiama deve avere la tua autorizzazione per poterti chiamare sul tuo numero di telefono, che sia fisso o che sia mobile. A me è successo anche stamattina, la solita azienda di trading che ti chiama, e io ho detto: invece che fare le domande voi, ne faccio una io.
Esatto.
Avete l'autorizzazione per chiamarmi su questo numero? Ma veramente, noi stiamo utilizzando il passaparola porta un amico. No, non mi interessa porta un amico o meno. Voi avete la mia autorizzazione scritta che mi potete chiamare su questo numero? Silenzio assoluto.
Esatto.
Buongiorno, arrivederci. Quel numero là poi io l'ho bloccato e ormai credo di avere 100-150 numeri nel telefono.
Sì, la mia blacklist perché... mi ha scritto un messaggio, non ce la faccio più.
Sì, esatto. No, ma perché oltretutto questi qua, d'accordo che cambiano numero, però quando vedo così, oppure scaricatevi qualche app che vi aiuta in questa ricerca. Io ne ho una che comunque quando arrivano alcuni numeri che sono già stati segnalati, stranamente il telefono ha un'immagine rossa. Perfetto, allora so già, evito di rispondere.
Esatto.
appena questi personaggi hanno finito di farmi squillare il telefono, li blocco in automatico, perché ormai non si può più vivere. Però ricordatevi, voi, come dice il codice del consumo, voi dovete aver autorizzato queste aziende a chiamarvi. Torniamo sull'energia.
Esatto.
Allora, come dicevo prima, il mercato diciamo tutelato è comunque in vigore fino al 31/12/2021 e probabilmente diventerà 31/12/2022. Dico probabilmente, quando ci sarà la conferma sarò ve lo comunico. Allora, ognuno è libero comunque di scegliere un gestore, però ricordatevi, fate quattro conti prima di chiamare voi oppure di confermare, ricordando sempre che avete 14 giorni per il diritto di recesso, quindi questo non è cambiato, quindi minimo sono 14 giorni, addirittura alcune aziende quando vi mandano il contratto a casa danno anche dei tempi superiori, non possono essere inferiori ai 14 giorni. Allora, voi la prima cosa che dovete fare è un conteggio sulla vostra bolletta, quanto pagate oggi. Allora, qualcuno già ve lo scrive, perché alla fine nella bolletta dice qual è il costo medio unitario della fattura e qual è il costo medio della sola spesa di materia e energia, perché ricordatevi che il mercato libero 9 volte su 10 fa leva proprio su questo. Voi non vi rendete conto di quanto pagate, però la maggior parte dello sconto che loro vi offrono, vi dicono, riguarda solo la parte energia. La parte energia che è circa un terzo della bolletta, poco di più, perché arriva in giorno un 35-36% del costo della bolletta. Quindi dovete veramente valutare se vi conviene passare a un mercato libero oppure no. Per quanto vi offrano delle grandi opportunità, c'è anche il rischio, ovviamente non ve lo dicono, che magari tra 6 mesi, un anno al massimo, andate a pagare molto di più, perché devono compensare quello che eventualmente vi offrono oggi. Oppure vi dicono delle cose che non sono proprio vere, esatto, reali, e quindi vi mettono in difficoltà. Io ho degli esempi proprio recenti dove si parla che ci sono differenze che vanno dal 35 al 50% sul costo medio della bolletta, in più a essere su certe compagnie di mercato libero. Quindi ci sono le compagnie più aggressive, ci sono quelle invece che lavorano in maniera più corretta nei confronti dei consumatori, quindi fate molta molta attenzione. Prendetevi una bolletta del vostro gestore attuale, fate quattro conti con la calcolatrice, prendete i metri cubi di gas oppure di kilowatt di energia che vi vengono fatturati, dividetele sia nella quota energia, quindi solo quella per la materia energia, e dividete anche sulla quota del costo globale.
Esatto.
Se vi fanno delle offerte, gli chiedete un minimo di conteggio, cosa può essere, in un anno io consumo 2000 kilowatt, quanto può essere la mia spesa? Vedete se vi rispondono, e vi fate quattro conti.
Esatto.
E vi ricordo e mi ripeto, 14 giorni per il recesso del contratto.
Benissimo Renzo, allora l'argomento è sicuramente sentito, perché ci scrive un ascoltatore che dice: scusate, ma per capire, io la citiamo la compagnia, perché a questo punto insomma è giusto così, sono con Enel, voglio rimanere così, non voglio cambiare, cosa devo fare? Allora intanto spieghiamo, se non sbaglio Renzo, anche Enel ha due diciamo come dire settori, libero e tutelato, perché c'è Enel Energia e quindi...
Esatto.
Bisognerebbe allora capire quale delle due, però in ogni caso, ecco, facciamo i due casi. Cosa deve fare questo nostro ascoltatore se vuole rimanere dov'è?
Allora, quando un ascoltatore, un consumatore, prende la propria bolletta, all'inizio l'intestazione, come nel mio caso, c'è scritto Servizio Elettrico Nazionale e subito sotto io ho scritto Servizio di Maggior Tutela, oppure c'è scritto Servizio di Libero Mercato. Ecco, lì è tanto per capire dove sei, quindi chi ti dà diciamo l'energia a casa, la fornitura. Se uno vuole rimanere non deve far nulla, cioè nel senso che rimane dov'è, quando qualcuno gli fa delle proposte gli dice no grazie, se insistono magari li manda più o meno educatamente a quel paese, però non deve fare nulla. Ho anche detto a suo tempo che alla fine del mercato tutelato non è che chi non ha scelto sarà costretto a, chi non ha scelto andrà in un limbo dove ci saranno comunque dei bandi, dove qualcuno prenderà a carico questi utenti e facendo dei bandi anche, non dico al ribasso, però comunque ci sarà una certa concorrenza, potrebbe essere che paghiamo più o meno come oggi, se non dico di meno, però almeno come oggi. E non saremo costretti, almeno con le regole attuali, non saremo costretti per forza a passare al mercato libero. Resteremo in questo ambito un limbo particolare.
Esatto, ecco, quindi allora giustamente Renzo Peverelli di Adhoc dice se le regole rimarranno tali, perché abbiamo capito che c'è stato uno spostamento e quindi noi aggiorneremo, ovvero Renzo, work in progress, dovessero essere aggiornamenti. Ora ci dobbiamo fermare qui perché abbiamo altri argomenti, però io ricordo sempre che potete avere anche un contatto diretto con Renzo Peverelli, e adesso chiamateci, poi vi metteremo in contatto. C'è anche la possibilità di incontrarlo di persona a Thai di Cadore, dove l'associazione riceve, ma per questi dettagli poi scriveteci tranquillamente sulla nostra linea WhatsApp. Allora Renzo, grazie a te di questo bel servizio, so che i nostri ascoltatori gradiscono moltissimo. Allora andiamo avanti, dicevo, blocco dei servizi premium telefonici dal 21 marzo, anche qui c'è una scadenza e cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
Allora, si tratta di quei servizi strani che uno anche involontariamente qualche volta si trova
ad aver attivato.
Esatto, si trova attivato questi servizi, tendenzialmente parliamo di telefonia mobile, perché ormai la telefonia fissa non dico che è quasi finita, ma poco ci manca, parliamo principalmente di telefonia mobile. Allora, tutte le nuove SIM a partire dal 21 marzo dovranno avere i vari blocchi, quindi uno se vuole un servizio particolare lo dovrà richiedere, quindi è già un passetto avanti. Da quella data addirittura si dice che verranno bloccati anche i vecchi servizi. Qual è il problema che evidenziamo noi come associazioni di consumatori? Che l'informazione di questo nuovo passaggio è molto subdola, nel senso che qualcuno ti manderà semplicemente un SMS, che tanti ormai non leggono più perché i social hanno preso campo in modo diverso, e magari ti diranno: guarda che c'è questa possibilità, bisogna che... E allora magari uno che veramente vuole un certo tipo di servizio si ritrova che magari gli viene tolto. Abbiamo anche ulteriori dubbi come associazione dei consumatori, che le aziende faranno di tutto per aggirare anche questo ostacolo. Perché? Perché per loro sono soldini. Che emettano questi servizi premium a titolo, diciamo, personale della compagnia del gestore telefonico, oppure in nome per conto di terzi, comunque sono soldini. Perderli non va bene,
esatto.
però noi come consumatori dobbiamo stare attenti, perché se ci applicano un qualcosa che non vogliamo e che poi dobbiamo impazzire per toglierli, perché questo è quello che è successo recentemente, non va bene. Quindi questo procedimento ci fa piacere, è corretto, lo vorremmo un po' più attento, e anche qui seguiremo quale sarà l'evoluzione. Però ricordatevi che i servizi premium dal 21 marzo non possono più essere erogati in automatico dalle compagnie telefoniche.
Benissimo, questo è un altro concetto molto chiaro e siamo sempre qui per eventuali aggiornamenti. Allora, adesso entriamo nel mondo della Pay TV, ce ne occupiamo spesso, oggi l'argomento riguarda i rimborsi e anche una bella multa che è arrivata a Sky, perché?
Allora, la pandemia ha creato qualche problema a noi singoli piccoli cittadini, ultima rotellina del carro, ma ha creato problemi anche a tante grandi aziende. Solo che dopo a pagarne le spese siamo sempre noi, l'ultima rotellina del carro. Allora, in questo caso l'antitrust ha multato Sky per 2 milioni di euro, che non è poco. Perché? Perché durante la pandemia chiaramente alcuni servizi si sono fermati, non c'era più la possibilità di avere alcune partite perché ci sono stati dei momenti un po' particolari, e quindi io che pagavo un servizio non ho avuto questo servizio, quindi era corretto avere un rimborso. Le associazioni di solito chiedono che questi rimborsi avvengano in automatico, e invece in questo caso addirittura Sky aveva messo in piedi un sistema che è stato giudicato comunque sbagliato, improprio e insufficiente, per quello che nascono queste multe. Quindi a partire dalle partite sospese e gli abbonati erano senza rimborso. Ovviamente c'è stato un problema anche per chi in questo momento ha detto ok, non rinnovo l'abbonamento, però avrebbe dovuto avere indietro dei soldini. Benissimo, allora il sistema per chiedere indietro questi soldini era abbastanza farraginoso, primo. Secondo, addirittura dicevano ok, tu fai domanda oggi e il rimborso parte da oggi, perché oltre al fatto di non aver erogato un servizio c'era anche uno sconto, chiamato proprio così, sconto coronavirus. Quindi in questo periodo, oltre che non mi hai erogato i servizi che avresti dovuto modificare il mio abbonamento, c'era anche la possibilità di avere uno sconto proprio causato dal coronavirus. Allora, la maggior parte degli utenti hanno rinunciato perché non sono riusciti ad accedere al servizio. Quindi non c'era un servizio telefonico, c'era un'area in internet fai da te, e la maggior parte non è riuscita perché la procedura era molto farraginosa. Quindi tra il fatto di non aver dato un servizio, tra questo sconto coronavirus con le problematiche per accedervi, praticamente Sky si ritroverà con una bella bollettina di circa 2 milioni di euro. Poi qui apro e chiudo una parentesi. Questi soldi andrebbero agli abbonati Sky. Ecco
bravi.
sono i danneggiati. Ecco.
Esatto.
Ho capito queste multe, mi va bene, perché queste multe servono per tenere in piedi il sistema di controllo e tutto quanto, però eventualmente andrebbero anche, visto che Sky non l'ha fatto, mi dai una multa, perfetto, andrebbero restituiti a tutti questi abbonati.
Benissimo, allora caro Renzo, io se sei d'accordo farei un veloce break pubblicitario per poi riprendere per la seconda parte del nostro appuntamento di oggi, che ci porterà a queste U-Mask, che ancora insomma non abbiamo capito se sono così, come dire, un concetto rivoluzionario della mascherina, peraltro molto bello, se è stata fatta una comunicazione forse ingannevole, se è solo una versione lusso delle mascherine più comuni, è tutto un po' in divenire, la cosa è stata un po', come dire, scoperta da Striscia la notizia, però naturalmente adesso è alla mercé dell'informazione generale. Se sei d'accordo ci separiamo per pochi istanti, sì. Ne parliamo tra pochissimo. Andiamo.
D'accordo, vai.
Da Monigin ti aspettano tutte le linee di Nero Giardini, Ecco, Frau, Geox, Nira Rubens, Birkenstock, Grunland, Leggero, Stonefly. Per i più piccoli, Primigi, Champion e Skechers. Piccola pelletteria anche con il marchio Mimi Mua, le pantofole e gli accessori.
Sconti dal 20 al 50% su tutte le collezioni autunno-inverno delle nostre linee più belle, per donna, uomo e bambino. Sconti e promozioni anche su borse e piccola pelletteria.
Monigin Calzatore, in piazza Tiziano, a Pieve di Cadore.
Alimenti genuini, bio, chilometro zero. Oh, che confusione!
Ci sono prodotti naturali e poi c'è Gourmont. Ora Gourmont, nel nuovo spazio dedicato, produce e realizza i veri prodotti con latte di montagna bellunese. Formaggi freschi, tutti realizzati con impegno e la cura di chi se ne intende. Cerca i prodotti a marchio Gourmont o vieni presso la nostra sede a Tai di Cadore sulla statale per Cortina. Info 0435 500 179 www.gourmont.it. Gourmont, il benessere a tavola.
Da Panciera Arreda, sempre più novità e sempre più convenienza. Cucine, soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo, con sconti fino a meno della metà e con pagamenti personalizzati. Vi aspettiamo. Panciera Arreda è a Feltre, in Viale Pedavena 60, di fronte alla birreria Pedavena, e a Belluno, in Via Vittorio Veneto 111.
Ad Hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori.
Ad Hoc Magazine, seconda parte, in collegamento con Renzo Peverelli. Abbiamo anticipato il prossimo argomento, U-Mask, U-Mask, chiamatele un po' come volete, ormai abbiamo capito che sono un po' diventate le mascherine dei VIP, però c'è un però.
Esattamente, a parte le varie indagini fatte da trasmissioni televisive, finalmente l'antitrust avvia un'istruttoria per promozione ingannevole. Quindi sono belle da vedere sicuramente, però ti dicono un qualcosa che secondo appunto l'antitrust che sta indagando non sono proprio vere. Allora, questo prodotto da un lato è attribuito un'efficacia protettiva per singolo filtro di 200 ore di utilizzo effettivo o di un anno. Adesso qualcuno mi dovrebbe spiegare come fai una cosa che è nata pochi mesi fa ad avere, che tu mi certifichi che potrebbe durare un anno questo filtro. Cioè, quindi già qua non ci siamo. Seconda cosa, c'è nella pubblicità veniva dichiarato come dispositivo di protezione individuale. Non ci siamo proprio, perché un dispositivo di protezione individuale deve essere paragonato a un FFP3 o FFP2, ormai credo che sappiamo tutti che è la capacità di filtrare di queste mascherine. Invece questa mascherina non è certificata come dispositivo di protezione, ma è registrata presso il Ministero della Salute come dispositivo medico di classe 1. Quindi alla fin fine cosa succede? Che nessuno vieta di comprare queste mascherine perché sono belle, perché sono così, mi pare che sono anche abbastanza costose, però ok, esteticamente. Però ragazzi, o ci mettete sotto qualcos'altro, altrimenti non garantiscono quella protezione che è stata pubblicizzata. E qui, da qui c'è questo provvedimento, questa indagine da parte dell'antitrust. Quindi va bene tutto, però se dobbiamo guardare alla salute, forse questa non è proprio il dispositivo migliore per quanto riguarda proteggere noi e gli altri per quanto riguarda questo tipo di virus che abbiamo in circolazione e che continua a girare tra di noi. Quindi attenzione, io non ce l'ho su con loro, però non si può dire a livello di consumatori che tu mi dici una cosa che non è realista. Ecco, questo è il discorso principale.
E infatti il punto fermo è che da sabato 20 febbraio il Ministero della Salute ne ha disposto il ritiro dal commercio e il divieto di vendita, per cui a questo punto insomma il discorso rimane in piedi per chi le ha già, ma per il momento bisognerà chiarire, vero Renzo, la situazione in maniera più dettagliata.
Certo, loro aspettano proprio, il Ministero aspetta di chiarimenti, però comunque all'inizio nessuno ti vieta di vendere, ma vendere come dispositivo classe 1, fine, basta.
Esatto,
quello
esatto,
che è un dispositivo
esatto,
medico.
Esatto,
e dopo ci metti sotto quella chirurgica o una FFP2, una FFP3, quindi vai in giro con 2 o 3 mascherine.
Infatti, come si vede spesso, soprattutto per quelle loghizzate naturalmente delle aziende. Ecco, naturalmente poi qua subentrano anche le guerre dei vari laboratori, delle certificazioni, ma è un'altra storia, la vediamo magari in un altro appuntamento. Senti, invece all'inizio della nostra chiacchierata di oggi di Ad Hoc Magazine hai accennato anche alle vendite online, anche queste non sono scevre da problematiche, se non sbaglio ne parliamo proprio adesso.
Assolutamente no. Allora, oltretutto ho anche avuto la segnalazione da parte di un nostro ascoltatore che mi ha proprio spiegato qual è stato il suo problema e come, tra virgolette, l'ha anche risolto. Allora, vendite online piene di problemi. Ovviamente addirittura l'antitrust ha aperto dei procedimenti contro delle grandi aziende, Leroy Merlin, o Merlin, dipende come si vuole chiamarla, Unieuro, Moncler, Media World, quindi diciamo aziende importanti. Perché? Principalmente c'erano informazioni ingannevoli sui tempi di consegna. Se io vado in un sito, ma è quello che è successo anche al nostro ascoltatore qui di Pieve di Cadore,
sì, sì.
È successo, lui aveva bisogno di un qualcosa, ha fatto una ricerca online, voleva un certo tipo di prodotto che non trovava sul mercato locale, ha detto perfetto, consegna 6-8 giorni, benissimo. Quando ha concretizzato il suo acquisto, gli è arrivato che la consegna sarebbe avvenuta tra la fine di aprile e i primi di maggio. No, c'è qualcosa che non va. Cioè, tu non mi puoi scrivere 6-8 giorni e dopo me la consegni fra 2 mesi e mezzo, 3. Allora, questo è proprio uno dei problemi, perché l'antitrust sta intervenendo su queste aziende. Allora, loro dicevano consegna in un tempo relativamente breve. Perfetto. Dopo, quando tu hai concretizzato, invece, causa Covid, causa questo, causa, mettendo insieme tutta una serie di problematiche che ci possono anche stare, perché ci possono anche stare. Magari i corrieri durante un periodo critico di chiusura hanno rallentato la loro attività. Perfetto, ma allora non mi puoi dire che mi consegni la roba dopo 2 giorni e dopo invece diventano 20 o addirittura di più. Quindi questo è la motivazione principale del perché l'antitrust sta intervenendo contro queste aziende. Poi addirittura c'è anche un discorso di comunicazione nei confronti di noi consumatori. Cioè, una volta che trovo queste difficoltà, una volta che rilevo questa cosa, cosa faccio io? Come riesco a protestare? Come riesco io a gestire la cosa? Ecco, spesso queste aziende non hanno un servizio telefonico adeguato per dare risposte, che sia telefonico o che sia anche via mail, perché magari gli ho dato dei dati, però devono essere risposte concrete. Non possono dire ma vediamo, ma forse, ma qua e là. Ecco, torniamo sempre a qual è il problema principale, che spesso su queste cose poi troviamo anche la difficoltà nella restituzione, nel rimborso di clienti che non hanno ricevuto la merce oppure che decidono di recedere perché i tempi sono troppo lunghi. Allora qui mi ricordo, l'abbiamo già detto più volte, vero Barbara, usate dei canali
ufficiali, garantiti, ufficiali, attendibili,
attendibili,
che filtrano.
E dove, esatto, e dove comunque anche loro stessi, questi canali, vi possono aiutare in questo momento, perché anche loro non gli va bene che ci siano dei consumatori scontenti.
Certo,
quindi,
certo.
PayPal è una di queste, quindi alla fin fine utilizziamo anche questo canale, che rispetto a quello che è, non fate ricariche su prepagate, perché 9 volte su 10 se non vi consegnano la merce, quei soldini neanche più li vedete. Anche il bonifico è un po' così, perché poi i tempi si allungano, però il bonifico è già un po' più tracciabile, però lì rischiate di combattere un po' di più, e in questo caso invece ci sono questi enti o certe carte di credito che in caso di contestazioni e quant'altro riescono a supportarvi in tempi abbastanza rapidi per, se non volete più prodotto oppure se non vi è stato consegnato, di tornare in possesso dei vostri soldini.
Esatto. Tra l'altro con PayPal c'è anche la possibilità di aprire una contestazione, solitamente funziona molto bene. Allora, siamo quasi al termine di questa nostra mattinata, adesso ci occupiamo delle nuove etichette energetiche sugli elettrodomestici.
Esattamente. Allora, parliamo principalmente di lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi e congelatori, sorgenti luminose e display elettronici. Perché questo? Perché ormai era diventata una giungla, cioè nel senso che non c'era quasi neanche più spazio nel posticino dove mettevano la A di metterci il più a fianco, perché siamo partiti con classe A, A+, A++, A3+, allora, non è possibile. È veramente un passaggio a livello europeo che dicono basta, dobbiamo partire, ritornare a quello che è classe A, massima efficienza, classe G, bassa efficienza. In mezzo non ci si mette più niente, non si aggiungono più crocette, puntini, più o quant'altro. Cosa si mette invece al posto di queste cose? Questa entrerà in vigore a breve, primo marzo, quindi fra pochi giorni. Praticamente inseriranno altri dati, però non sull'etichetta. A è solo A, e poi ci scriveranno eventualmente il consumo di energia e i costi di esercizio, oppure il consumo di acqua e quant'altro a livello annuale, chiaramente, e qui parliamo sempre di utilizzo corretto della cosa. Però solo questo ci sarà, quindi un A sappiamo di che l'apparato ha la massima efficienza, e in fianco, per districarsi sulle varie cose, andremo a vedere se è una lavatrice, se consuma 50 litri o 100 litri di acqua medi per lavaggio, se consuma 1 kilowatt o 2 kilowatt medi per lavaggio. Ecco, questo è quello che ci farà fare la differenza. Partirà appunto per gli elettrodomestici, quello che ho elencato prima, però poi pian pianino si allargherà anche un po' a tutto quello che è il mondo che è classificato, che ha questa etichettazione, quindi anche dalle TV e altre cose, in forni, microonde e così. Ecco, è una cosa proprio per semplificare, perché ormai con questi più non sapevamo più dove andavamo a finire.
Benissimo, allora Renzo, io devo accelerare un po' perché tra pochissimi minuti ho un podcast nella mia stanza di Clubhouse, quindi vorrei invitarti, cosa ne pensi? Non ho l'iPhone, quindi ancora non posso accedere, ma arriverà anche su Android.
No, speriamo che lo arrivi, Clubhouse, Allora, ci siamo che c'è un problema di criticità.
Spieghiamo anche magari un attimo di cosa si tratta questo nuovo social lanciato da pochi mesi. Per il momento, ecco, ti lascio la parola. Ecco.
Allora, si accede solo su invito per il momento, chi è che ha un dispositivo iOS, quindi comunque parliamo tendenzialmente di Apple. Si tratta di uno dei social più chiacchierati del momento perché fa tante cose, aggiornamenti, approfondimenti, rassegne stampa.
Solo audio, solo audio.
Addirittura riunioni di redazione,
esatto.
E anche corsi passano. Qual è il grande problema? È quello che sta emergendo un po' su tutti i social: la gestione della privacy. Cioè, nel senso che in questo sito chi si vuole iscrivere, chi riesce a entrare in questo sito, non viene informato adeguatamente sulla gestione dei propri dati, perché comunque per iscriversi a un sito bisogna fornire alcune cose, alcuni numeri di telefono, chiaramente magari alcuni numeri email, dove abiti, quanti anni ha, tutta una serie di cose. E qui c'è uno dei grandi problemi che è emerso con varie cose, anche con TikTok e anche con Facebook, e comunque ci sono delle indagini in corso, anche con WhatsApp, proprio per la gestione di questi miei dati della privacy. E addirittura si parla che quella gestione che hanno, oltre alla mancata comunicazione nei confronti dell'utente, c'è anche un dubbio sulla sicurezza di come vengono gestiti questi dati. Quindi, se non vengono gestiti in maniera corretta, possono essere rubati. È già successo, lo sappiamo, e quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Quindi criticità sulla condivisione di dati personali, registrazione temporanea delle conversazioni. Quindi Clubhouse potrebbe fare delle registrazioni temporanee delle nostre conversazioni e non ce lo dice. È questo che non va bene. Mantenuto poi per un tempo indefinito, queste sono cose che non vanno bene. E poi c'è il discorso della questione dei limiti di età, che è già emerso, e anche qui sicurezza zero, nel senso che non c'è un qualcosa che possa verificare correttamente quanti anni hai. E qui non riapriamo la vecchia storia, però purtroppo sappiamo che troppi giovani, ma giovani riescono ad accedere a questi social. E poi vediamo cosa può succedere. No, non va bene, dobbiamo essere tutelati, è giusto che ci sia un certo giro di informazione, di condivisione, però i nostri dati devono essere protetti.
Sempre,
dovremmo tutti fare un passetto indietro, cancelliamo tutti da tutti i
certo,
cosi,
certo. Infatti, ecco, poi ci sono anche i dati sensibili, che sono quelli relativi alla propria salute, al proprio stato sanitario e via dicendo, e anche qui si cominciano a vedere, insomma, delle maglie un po' troppo larghe sulla privacy. Io chiuderei con questo, se sei d'accordo, Renzo, oggi.
Sì, certamente, oggi proprio la privacy sta prendendo campo in questa nostra puntata, che è una cosa importante. Addirittura il garante della privacy ha montato 2 ospedali e una ASL. Quindi non andiamo a vedere quali sono gli ospedali, qual è l'auto, ma quali sono le motivazioni. Perché in maniera erronea, in maniera superficiale, alcuni dati sono andati a finire in mano a qualcun altro. Cioè, nel senso che magari l'ASL mi manda a casa, o l'ospedale mi manda a casa dei referti, e magari c'è dentro quello di qualcun altro, per errore di nome, per errore, qualunque sia la motivazione. Ma non deve succedere, non può succedere. Oppure addirittura, come è successo in uno dei casi evidenziati, che telefonando a casa non hanno trovato il paziente, ma hanno trovato un familiare. Questo paziente aveva espresso la volontà che i dati rimanessero solamente
propri, che non venissero comunicati.
Esatto. E invece hanno trovato un familiare e hanno cominciato a dirgli tutte queste cose. No, non è possibile.
Certo.
Non ci siamo proprio, perché è una cosa importantissima. Quindi anche là noi non dobbiamo arrabbiarci se, andando in una situazione sanitaria, vorremmo sapere alcune cose e ci dicono no, non è possibile. Cioè, specialmente per quanto riguarda la salute, la privacy è una cosa importante. Qui ci sono degli errori, e sicuramente chi è stato sanzionato, chi è stato messo sotto la lente di ingrandimento, sicuramente farà delle correzioni. Non è una cosa che succede tutti i giorni, per fortuna, però ricordiamoci che i nostri dati sanitari sono una cosa importantissima. Vi ricordate qualche anno fa addirittura era sparito, perché quando uno andava a trovare un parente in ospedale, all'ingresso del reparto magari trovava stanza 21 Tizio, stanza 22 Caio, stanza 23 Sempronio. Benissimo, a un certo punto è sparito tutto, perché non si poteva più dire, giusto, perché tutti quanti quelle che entravano, ecco.
Quindi, sono sparite anche le cartelle cliniche ai piedi del letto del paziente.
Esattamente, allora da qualche parte si può avere un po' scocciato, però attenzione, quando tocca a noi siamo piuttosto gelosi, è giusto che ci sia così, quindi... Se uno, qui ci sono stati degli errori, ci sono state delle sanzioni, sicuramente questi errori in queste strutture non verranno più commessi, però appunto ricordiamo che è una cosa molto personale, e se io decido che i miei dati sono solamente in ambito mio personale, neanche nei familiari, è giusto che venga mantenuto questo tipo di privacy.
Ottimo, allora anche oggi, caro Renzo, abbiamo raccontato veramente tante cose, ma riprenderemo da qui mercoledì 10 marzo per così approfondire e soprattutto vedere anche se ci sono degli input da parte dei nostri ascoltatori, certo, che io invito sempre a intervenire, a interagire con noi. Ma per il momento, insomma, grazie.
Mi aiutano tantissimo, proprio infatti, perché si trovano cose nuove, magari cose non affrontate, cose,
esatto,
che non si pensano.
Esatto.
Bene.
Benissimo, grazie Renzo Peverelli, buon lavoro a tutto lo staff dell'associazione Ad Hoc, e noi ci sentiamo presto.
Ok, ciao Barbara.
Ad Hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, a cura di Renzo Peverelli, referente per le province di Belluno e Treviso. Un aiuto concreto per orientarsi tra diritti e doveri del consumatore. Scrivi o telefona alla redazione di Radio Club 103. Riceverai in diretta la risposta ad hoc per il tuo problema. Ogni secondo e ultimo mercoledì del mese alle 11:15 su Radio Club 103.